We need to press fast forward towards a green, a digital and a resilient future, because this is the future of Europe's next generation.
Dobbiamo procedere rapidamente verso un futuro verde, digitale e resiliente, perché questo è il futuro della prossima generazione europea. Avete appena ascoltato un passaggio del discorso al Parlamento europeo pronunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'intervento risale al 27 maggio del 2020, con il quale la Commissione ha proposto il Next Generation EU, lo strumento dal valore di 750 miliardi di euro creato in risposta alla crisi pandemica ed economica. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Spesso da una crisi può nascere un'opportunità, perché è nei momenti di difficoltà che si instilla il seme del cambiamento, della transizione verso qualcosa di migliore. Questa capacità insita in ciascuno di noi è nota con il termine resilienza, parola in voga soprattutto negli anni del Covid-19. Ed è un po' questa la filosofia che ha mosso l'Unione Europea nel dare vita tra il 2020 e il 2021 al Next Generation EU. Non a caso il piano strategico con cui l'Italia intende utilizzare i fondi europei porta il nome di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quali sono gli obiettivi del piano? Il primo sfaticato della puntata è Davide Marelli, divulgatore economico.
Qual è l'obiettivo del PNRR? Due in particolare. Uno era il rilancio del paese, infatti il paese veniva da quella che era la crisi pandemica, quindi tutta la parte legata alla disoccupazione, alle aziende in difficoltà e quindi la necessità di stimolare quella che era la ripresa del paese, quindi attraverso la digitalizzazione o la transizione ecologica, gli incentivi alle assunzioni e così via. Inoltre favorire il cambiamento strutturale dell'economia, in particolare guardando a quelle che erano anche le disuguaglianze che c'erano e ci sono oggi nel nostro paese, quindi guardando dal punto di vista del genere, disuguaglianze territoriali e non ultime le disuguaglianze generazionali. Quindi rilanciare la struttura economica del nostro paese e farlo attraverso quelle che sono state definite sei missioni. Prima missione digitalizzazione, seconda missione rivoluzione verde, terza missione infrastrutture, poi istruzione, inclusione e salute. Quindi quanti soldi ha ricevuto l'Italia dall'Unione Europea per attuare questo piano? I fondi ricevuti sono 191 miliardi, 120 miliardi circa, 122 miliardi per essere più precisi, in prestiti, mentre 70 miliardi a fondo perduto.
In questa impalcatura i giovani rappresentano una delle tre priorità trasversali, insieme alla parità di genere e al mezzogiorno. Questo vuol dire che le misure dirette all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali sono rinvenibili in ciascuna missione del PNRR. Quali sono i principali interventi a sostegno dei giovani e cosa comporta il fatto di aver inserito questo tema come priorità trasversale? Ce ne ha parlato il secondo sfaticato della puntata, Luca Dal Poggetto, analista di Open Polis.
Questo sicuramente, se da un lato è positivo, dall'altro rappresenta anche un limite, perché non ci sono all'interno del PNRR delle sezioni specifiche dedicate ai giovani in cui si può andare ad analizzare nel dettaglio quali sono gli interventi a favore dei giovani. Bisogna fare un'attività di ricostruzione trasversale che non è sempre semplice. Da questo punto di vista la Ragioneria Generale dello Stato aveva fornito un documento che individuava diverse misure che andavano in qualche modo a facilitare i giovani. Parliamo in totale di oltre una quarantina di interventi che si suddividono nelle varie missioni del piano, per un valore complessivo di quasi 50 miliardi, che vanno in diverse direzioni: favorire il tasso di occupazione giovanile, ridurre il numero di NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavoro, contrastare l'abbandono scolastico, ma anche interventi di natura, diciamo così, indiretta, come ad esempio la riduzione di elementi di degrado nella zona in cui vivono i giovani, l'incentivo alla partecipazione alle attività sociali e di comunità. Quindi diciamo che gli interventi sono moltissimi. In particolare, se vogliamo proprio farne una valutazione quantitativa, i tre interventi più significativi dal punto di vista delle risorse messe a disposizione sono appunto quello per la formazione professionale, quindi potenziamento dei centri per l'impiego, il programma garanzia occupabilità lavoratori, che viene classificata tra le misure che dovrebbero favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e in questo caso parliamo di 5,5 miliardi. C'è poi una misura che avrebbe probabilmente un impatto più indiretto, che è quella legata alle connessioni ultraveloci che favoriscono la formazione a distanza, lo smart working e altre modalità di lavoro innovative che si suppone vadano a favorire anche in questo caso l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e in questo caso parliamo di 5,3 miliardi. Una terza misura che ha un importo molto significativo è quello proprio legata all'edilizia scolastica, quindi alla messa in sicurezza e alla riqualificazione degli edifici scolastici. In questo caso parliamo di 4,4 miliardi.
Lavoro, scuola, università, periferie e socialità, miglioramento delle condizioni di crescita e degli stili di vita. Il PNRR mostra così la sua natura ambiziosa, il suo tentativo di dare una svolta a delle politiche giovanili che fino ad oggi non sono riuscite a ricucire il divario generazionale presente nel nostro paese. Tuttavia, ai buoni propositi è necessario dare seguito con i fatti, dunque con l'attuazione dei progetti messi nero su bianco. Come sta andando da questo punto di vista? Questo è il parere di Davide Marelli.
Quello che si sta osservando oggi dai dati che abbiamo disponibili è che ci sono delle difficoltà legate a quelle che sono le realizzazioni del piano da parte dell'Italia. Guardando gli ultimi dati, quindi quelli disponibili al 30 giugno del 2024, l'Italia aveva utilizzato 51,4 miliardi per il PNRR, quindi per raggiungere quelli che gli obiettivi del PNRR. Se guardiamo sul totale dei 191 miliardi stiamo parlando del 26%, quindi non risultati entusiasmanti se consideriamo che l'obiettivo, quindi il termine, è la fine del 2026. Quindi in termini assoluti di questi 51,4 miliardi la maggior parte sono stati utilizzati per il super bonus, quindi circa 14 miliardi, e se si fa poi una stima, che in realtà è stata già fatta da alcuni economisti riguardo il passo a cui si sta andando, ovviamente siamo indietro. Facendo una stima, se si va avanti questo passo, i fondi che si andrebbero a utilizzare entro la fine del 2026 sarebbero circa un centinaio di miliardi, quindi il 50% circa di quello che era stato poi stanziato. Quindi se da un punto di vista degli investimenti comunque si tratta di circa un 20% investito appunto direttamente sui giovani, da un punto di vista dei risultati quello che ho potuto osservare e ho potuto studiare tra virgolette le ricerche che sono state fatte è che non sta andando benissimo. Quindi uno dei vincoli del PNRR per l'erogazione di alcuni fondi a beneficio delle assunzioni prevedeva che chi appunto otteneva questi fondi dovesse assumere 30% di donne e 30% di giovani. Questo però, a quanto si sta osservando, non sta succedendo. Infatti in un caso su tre il vincolo del 30% dei giovani e del 30% delle donne non si sta attuando, e questo poi in generale rispecchia un po' quello che è il problema del paese, quindi l'incapacità di appunto far accedere a opportunità lavorative giovani e donne creare poi delle situazioni di disuguaglianze che non sono vantaggiose. Se guardiamo per esempio i giovani, preoccupante sempre il dato sui NEET in Italia, quindi persone che non studiano e non lavorano, che alla lunga potrebbe portare effettivamente dei problemi per il nostro paese.
Un'altra criticità del piano è legata alla trasparenza e alla disponibilità dei dati necessari per misurare lo stato di avanzamento dei lavori, per produrre analisi e report come quelli realizzati da Open Polis. Ne abbiamo discusso ancora con Luca Dal Poggetto.
sapete, tra il 2023 e il 2024 c'è stato un ampio processo di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza voluto dal governo Meloni e concordato con le istituzioni europee. Questo processo di revisione ha portato a dei gravi problemi di trasparenza, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Da inizio 2024 fino alla fine di luglio si sapeva molto poco in realtà di come era stato modificato il piano. Dico questo perché naturalmente l'assenza di dati e di informazioni certe inficiava molto quello che era il nostro lavoro di monitoraggio sul PNRR e nello specifico anche per quanto riguarda le misure che andavano in un certo senso a favore dei giovani. Non possiamo nascondere il fatto che con tutta evidenza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta scontando una serie di criticità a livello burocratico amministrativo che hanno determinato molti ritardi. Questi dati emergono chiaramente se facciamo un'analisi della spesa sostenuta fino a questo momento. Il dato sulla spesa è l'indicatore più significativo in questo momento che ci aiuta a capire a che punto siamo e in base alle informazioni disponibili quello che emerge è che siamo molto in ritardo e che serve una forte accelerazione. Quello che noi contestiamo al governo e per cui abbiamo fatto anche una richiesta di accesso agli atti è che in questo momento mancano i dati precisamente sulla spesa sostenuta per ogni singolo progetto finanziato con il PNRR. Quindi a livello complessivo è stato fornito un dato, cioè il 26% di fondi spesi. Quello che chiediamo noi è che ogni intervento finanziato con il PNRR, parliamo di centinaia di migliaia di progetti su tutto il territorio nazionale, per ognuno di questi progetti venga fornito il dato su quanto si è speso finora. Sarebbe un modo per capire appunto quali sono le situazioni di criticità dove sarebbe necessario intervenire per imprimere un'accelerazione. La nostra impressione è che questo dato non sia ancora stato reso pubblico perché si vogliono cercare di evitare imbarazzi e situazioni che potrebbero mettere in difficoltà le amministrazioni comunali e gli enti locali più in generale, anche da un punto di vista politico, ecco, diciamo così. E questo è il motivo per cui, come Open Policy, sostenuti da molte altre associazioni che fanno parte della campagna Dati Bene Comune, abbiamo deciso di presentare una nuova ulteriore richiesta di accesso ai dati per avere queste informazioni che ci consentirebbero di fare delle valutazioni più puntuali su quale sia il reale stato di avanzamento dei diversi interventi.
Sfaticati torna tra due settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.